Beh, intanto direi questo, che il modo con cui è stata riportata la notizia fa parte anch'esso di quelle che definisco armi di distrazione di massa. Cioè, arriva la notizia ufficiale dal portavoce del Pentagono che vengono trasferiti a Sigonella 500 Marines con aereo, elicottero, Osprey, pronti a intervenire in Libia in caso di nuove minacce alla loro ambasciata, al loro corpo diplomatico. Questa è la notizia ufficiale ed è la notizia che è stata passata praticamente da quasi tutti i media italiani, e nessuno si pone altre questioni che sono dietro a tutto questo. Cioè, innanzitutto direi il risultato che si è ottenuto con la guerra di Libia nel 2011, a cui ha partecipato l'Italia, e cioè un paese diciamo relativamente stabile che aveva raggiunto il più alto livello di sviluppo economico in Africa, con i problemi che aveva, con un governo, regime, quello di Gheddafi, che ormai durava da troppo tempo, d'accordo, con problemi interni, d'accordo, ma quale paese non ce l'ha, a partire dall'Italia, che è stato fatto praticamente saltare in aria dall'interno e dall'esterno, perché no, la guerra non è stata fatta solo con i bombardamenti aerei, 10.000 missioni, ricordiamo, di attacco aereo, ma anche con forze speciali infiltrate all'interno, comprese quelle qatariane. E quindi si è creato che cosa? Una disgregazione nel tessuto libico, ma in generale poi possiamo estendere il concetto a Nord Africa. È stata voluta, come è voluta quella che si sta attualmente facendo in Siria, con la guerra condotta soprattutto con forze infiltrate, armate, addestrate da USA e NATO. Quindi allora lo spostamento di questi Marines a Sigonella non è evidentemente allo scopo di proteggere il corpo diplomatico statunitense, in genere occidentale, in Libia da minacce terroristiche, ma è la prosecuzione di una diciamo politica aggressiva che non è finita con la guerra vera e propria, ma continua con azioni coperte allo stesso scopo, cioè dominare la Libia e soprattutto, ricordiamo, avere il controllo della sua ricchezza energetica, petrolio, gas naturale, avere il controllo del suo territorio, che è in una posizione geostrategica di primaria importanza sul Mediterraneo. Questo è lo scopo dell'operazione. Direi a chi ci ascolta di non cadere nel tranello, ed è facile che ci si cada inconsciamente, di pensare che esista solo ciò che si vede, o meglio ci fanno vedere. Cioè, la guerra non è solo quella che avviene quando ce la fanno vedere in televisione. Le operazioni militari non sono solo quelle che ci vengono annunciate come l'ultimo trasferimento dei Marines a Sigonella, ma è in parte scoperta, come dire, alla luce del giorno, ma in gran parte, oggi nella maggior parte, la guerra viene condotta in modo coperto, cioè in modo invisibile, quotidianamente. Da Sigonella partono droni che vanno a individuare obiettivi da colpire. Da Sigonella, non ora che ci sono i Marines, ma già da prima, sono partite operazioni segrete di commandos, di forze speciali che intervengono in azioni mirate per eliminare, non so, un certo personaggio scomodo o ritenuto pericoloso, per colpire un determinato obiettivo. Cioè, la guerra è continua, rendiamoci conto di questo. La notizia quindi dei Marines a Sigonella è praticamente la punta dell'iceberg.
Ma Levinucci, quindi la responsabilità del governo italiano in questa cooperazione strategica è piuttosto importante, alta?
Toglierei il piuttosto, diciamo. La responsabilità non del governo, ma dei governi italiani, delle varie appartenenze politiche, maggioranze, quindi sia di centrodestra che di centrosinistra, è enorme, perché è chiaro che noi siamo dentro la NATO e la NATO ha cambiato non solo fisionomia, ha cambiato letteralmente missione, per così dire. Finita la guerra fredda, ricordiamo che la NATO si è estesa ai paesi dell'ex patto di Varsavia, allargandosi ad est. La NATO è arrivata sulle montagne dell'Afghanistan, diciamo, il patto atlantico è arrivato sulle montagne dell'Afghanistan e ora sta andando oltre. La NATO è quella che ha praticamente bombardato la Libia. Quindi l'appartenenza all'alleanza naturalmente è il primo vincolo che ci porta e ci coinvolge nelle politiche di guerra. Però se avessimo dei governi che con un minimo di dignità nazionale, di preoccupazione per i veri interessi nazionali, è chiaro, non tutto quello che si sta facendo in Italia dovrebbe necessariamente avvenire. Intendo, l'Italia è, ed è stato ripetuto recentemente dal segretario di Stato statunitense Kerry, è per gli Stati Uniti di crescente importanza strategica. Infatti gli Stati Uniti e la NATO hanno in Italia non solo forze militari, basi militari, ma hanno alcuni dei più importanti comandi, tipo quello che a Napoli è stato poi ora recentemente trasferito a Lago Patria. Quindi ci sono comandi, non ci sono solo basi. Sigonella quindi funziona da punta di lancia della proiezione di forze statunitensi, NATO, nell'area mediterranea, medio orientale, nordafricana. E il tutto con l'ok dei governi italiani, insomma. Per esempio, l'ultima notizia dell'arrivo dei 500 marines, ma io penso, non so se qualcuno leggendola o sentendola si sia posto questa domanda, cioè, ma chi ha deciso l'invio di questi marines a Sigonella? Ma Sigonella è territorio italiano o statunitense? Nessuno ha detto che il governo italiano è stato interpellato o ha dato il suo consenso al trasferimento di questi marines da una base spagnola a quella di Sigonella. Quindi vuol dire che praticamente i governi italiani hanno dato in mano il territorio nazionale a forze straniere, non importa se siano statunitensi o altro, e quindi questo automaticamente ci coinvolge nelle guerre, questo è evidente. E ultima notizia che vorrei aggiungere: il New York Times ha pochi giorni fa rivelato una notizia che completa il quadro, collegandola a quanto dicevo prima, e cioè che il comando USA per le operazioni speciali ha inviato ufficiali di collegamento all'ambasciata statunitense a Roma per, cito, consigliare le forze speciali italiane e coordinare con esse le attività. E quindi in pratica vuol dire che c'è un accordo totale del governo italiano a che anche le nostre forze armate, come è avvenuto con la guerra di Libia, siano usate in operazioni decise però dove? Decise a Washington, decise dal Pentagono. E quali sia l'attività prioritaria oggi delle forze speciali italiane consigliate dal comando statunitense mi sembra chiaro. È la guerra in Siria, la guerra, chiamiamola, coperta in Siria. La prova è che allo stesso tempo in cui sono stati inviati in Italia, all'ambasciata USA in Italia, questi ufficiali di collegamento, il comando statunitense li ha inviati anche in Turchia e in Giordania, cioè esattamente nei paesi dove vengono addestrate e armate le forze infiltrate in Siria. Quindi noi, i governi italiani, quindi ci hanno portati sempre più dentro la guerra, intendendo la guerra aperta e la guerra coperta. Il tutto, pagato ovviamente da tutti noi, perché l'Italia è praticamente salita ora negli ultimi dati del SIPRI dall'11° al 10° posto mondiale come spesa militare, e secondo i dati del SIPRI, cioè l'Istituto di Stoccolma, le cui informazioni vengono generalmente considerate le più attendibili, la spesa militare italiana ammonta a 70 milioni di euro al giorno, ripeto, 70 milioni di euro al giorno. Confrontate questa cifra con quelle che vengono via via dette: mancano fondi per la cassa integrazione, occorrono investimenti in questo o quell'altro, ma mancano i soldi, c'è difficoltà a trovarli. Ebbene, l'Italia spende 70 milioni di euro al giorno in armi, in forze armate e soprattutto in missioni militari all'estero.
Certo, mi pare che l'impegno militare crescente dell'Italia sia un dato oramai ultradecennale, insomma, possiamo partire dalle vecchie missioni in Somalia, tra l'altro con una modificazione di paradigma bellico progressivo negli anni. Io ricordo benissimo che ai tempi della guerra in Somalia si parlava ancora in maniera fortissima di guerra, di intervento umanitario, dell'uso delle armi come elemento di supporto all'intervento per l'emergenza umanitaria. Progressivamente si è passati dalla guerra umanitaria all'operazione di polizia internazionale, per arrivare con l'Afghanistan alla vera e propria guerra giusta, quella fatta perché il nemico è irriducibilmente cattivo e ci minaccia. Ecco, tutte queste trasformazioni però hanno anche accompagnato un diverso atteggiamento dei governi italiani che si sono susseguiti, diverso in maniera significativa rispetto ai cosiddetti anni della guerra fredda, in cui, nonostante che ci si sarebbe potuti aspettare una maggiore acquiescenza da parte dei governi italiani nei confronti dell'amico padrone statunitense, invece le resistenze sia da parte dei governi a guida democristiana ma anche da parte del governo Craxi sono state significative. Io, pensando a Sino Gonella, non posso ricordare della volta che Craxi diede ordine ai carabinieri di girare i fucili verso i Marines, mentre a partire in maniera più secca e significativa a partire dall'inizio degli anni 90, con un quadro internazionale profondamente modificato, l'adesione italiana ai programmi della NATO è diventata sempre più significativa, poi voglio dire anche con elementi di cialtronaggine legata all'appoggio al regime di Gheddafi, poi trasformato in guerra a Gheddafi, quando si sono resi conto che non avevano modo di giocarsi più la partita. Però, ecco, qual è la cesura? C'è, in che modo? Quali sono i passaggi che l'hanno caratterizzata?
Sì, sono d'accordo con quanto hai detto. Cioè, intendiamoci bene, non è che assolviamo i governi della Prima Repubblica, questo sia chiaro, però dobbiamo avere il coraggio di guardare la realtà in faccia e dire quello che tu hai detto, cioè se andiamo all'epoca dei governi democristiani, anche Craxi, troviamo una maggiore indipendenza dai piani di guerra sotto leadership statunitense di quanto invece abbiamo oggi. Questo è indubbio. Hai ricordato giustamente il confronto che avvenne a Sigonella, ed è anche questa, io penso, una delle ragioni per cui naturalmente mantenendo poi le responsabilità dei governanti di allora, questo non è in dubbio, ma che ci fu poi luce verde per una praticamente operazione che avrebbe portato alla demolizione di quell'assetto politico. Questo è evidente. Come direi, anche qui non vorrei che qualcuno equivocasse l'affermazione, ma il Berlusconi si è reso inviso agli ambienti politici internazionali da Washington a Bruxelles non per i suoi festini ad Arcore, intendiamoci, questi erano noti già allora, ma tutti si voltavano dall'altra parte. Non per le sue leggi ad personam, tutti le conoscevano a livello internazionale, ma stavano zitti, finché Berlusconi ha remato nel senso giusto. Poi però ha fatto dei passi falsi, dovuti probabilmente a una sua mania, chiamiamola, di grandezza, ma non per questo errati. E cioè gli accordi, per esempio, fatti con la Libia di Gheddafi, oppure con la Russia di Putin, riguardo a forniture energetiche ed altro, e questo che a Washington non hanno perdonato a Berlusconi, ma questo è chiaro, è lì che è iniziata una campagna precisa. Cioè, il che vuol dire che oggi, non so, per capire i criteri, diciamo, pensate che oggi in pratica nel mirino c'è il leader siriano Assad, che viene accusato, come veniva accusato Gheddafi, di essere il peggiore dittatore che esista oggi al mondo. Ma chi lo fa, e cioè gli Stati Uniti, la NATO, sono gli stessi che sostengono le monarchie del Golfo, che sono praticamente i regimi più repressivi, retrogradi che esistono oggi al mondo, sono praticamente le monarchie di tipo feudale, con poteri accentrati nelle mani del sovrano e della sua famiglia, totali, paesi in cui sono fuori legge, cioè non possono esistere partiti politici o sindacati, ad esempio, associazioni libere.
Scusa se ti interrompo, volevo farti una domanda proprio su questo tema. L'appoggio statunitense nei confronti delle monarchie del Golfo è sempre stato, da dire, un appoggio abbastanza secco negli ultimi anni, ma spesso si è tradotto in autentici disastri per gli Stati Uniti, perché l'appoggio alle forze islamiste, salafite, eccetera, abbiamo visto che cosa ha portato in Afghanistan, abbiamo visto come di fatto la Libia non sia sotto il controllo né dei francesi né degli statunitensi, abbiamo visto cosa è accaduto in Iraq e cosa sta continuando ad accadere in Iraq, anche se ne parlano molto poco. vediamo che cosa potrebbe accadere in Siria. Ecco, per quale motivo gli Stati Uniti continuano in un'alleanza che è quantomeno ambigua? È possibile che l'unica ragione sia quella dell'approvvigionamento energetico o del controllo degli idrocarburi? O c'è dell'altro in questa scelta strategica? Sentendo un altro interlocutore, la scorsa settimana lui sosteneva, per esempio, che gli Stati Uniti sono obbligati a fare questa scelta perché, nonostante tutto, è l'unica che gli garantisca il controllo su un'area che inevitabilmente gli sfugge di mano di fronte a grandi competitor storici, quale può essere la Russia, ma di fronte all'emergere di nuove potenze a livello internazionale, come in particolare la Cina. Tu cosa ne pensi?
Diciamo, la motivazione che ha determinato poi la fase che stiamo vivendo, apertasi con le torri gemelle, con quindi un attentato, un attacco che direi chi vuole documentarsi lo può fare, non è argomento di questa trasmissione, ma non si è svolto come ci hanno voluto far credere. Partì la nuova tipo di guerra, finita la guerra fredda, ci voleva un nemico, no? Il nemico è il nemico che diceva Bush, oscuro, che si nasconde negli angoli bui della terra, e cioè il terrorista, soprattutto il fondamentalista islamico. E da allora, con diverse variazioni, ma il nemico è rimasto quello. Contemporaneamente, cosa abbiamo visto? Che per disgregare la Libia dall'interno nel 2011, negli anni precedenti sono stati usati proprio gruppi islamici che ce l'avevano con Gheddafi, perché Gheddafi era troppo laico ai loro occhi, e li hanno aiutati a rientrare in Libia, anche gruppi che erano ufficialmente nella lista dei terroristi, perché avevano operato in Afghanistan, in Pakistan e in altri paesi, sono stati aiutati dalla CIA a rientrare in Libia proprio in preparazione di questa operazione, e hanno svolto un ruolo importante poi in quello che è avvenuto in Libia, cioè nella guerra interna alla Libia, e continuano a svolgere un ruolo anche oggi, perché il fatto che la situazione in Libia resti tesa, caotica, è dovuta proprio al confronto tra forze che hanno matrici diverse e obiettivi diversi. Lo stesso sta avvenendo in Siria, cioè all'interno della Siria ci sono ampie documentazioni, sono state infiltrate forze che sono costituite praticamente da combattenti, come dire, di professione, che vengono esattamente da gruppi che poi ufficialmente il Washington definisce terroristi, ma che poi usa. Quindi lo stesso si può dire per quello che riguarda le monarchie del Golfo, perché ricordiamoci che se si guarda il cosiddetto fondamentalismo, diciamo, dobbiamo guardare soprattutto all'Arabia Saudita, diciamo, alle confessioni religiose dell'Arabia Saudita, quindi il motivo è tutt'altro, cioè in questa guerra coperta, insisto, si usa chiunque, e il caos che ne deriva poi è vero che pone problemi, questo d'accordo poi agli Stati Uniti e alla NATO, ma contemporaneamente crea una nuova situazione di crisi, di tensioni, che giustifica altri interventi militari. Ecco, come dire, si nutre il terreno della guerra, si alimenta, quindi il fatto che se riescono a far saltare dall'interno e dall'esterno lo Stato siriano, avvenga, si verificherà una situazione addirittura peggiore di quella libica. Questo è chiarissimo, perché ci sono diversi analisti che sono tutt'altro che filo Assad, anche statunitensi, che lo hanno ampiamente argomentato, però si prosegue lungo questa via, perché, ripeto, la guerra coperta si fa in questi modi al termine diciamo l'utile che se ne ricava è ovviamente un rafforzamento di posizioni, perché è indubbio che la disgregazione ad esempio dello Stato libico ha rafforzato il potere, enormemente il potere delle grandi compagnie petrolifere nel gestire le riserve energetiche libiche, questo è evidente, cosa che non gli era possibile con Gheddafi. Lo stesso, la Siria è della massima importanza anche sotto il profilo dei corridoi energetici, per esempio ricordiamo un accordo che è stato fatto per trasportare attraverso la Siria petrolio e anche gas iraniano fino sul Mediterraneo, e questo accordo è stato fatto dall'Iran, dall'Iraq e dalla Siria, ed è un accordo ovviamente avversato in tutti i modi da Washington, perché danneggia le grandi compagnie statunitensi occidentali, e quindi l'obiettivo della disgregazione della Siria è da un lato controllo di questo territorio importante come soprattutto via di transito di corridoi energetici, importante per la sua posizione geostrategica in visione dell'altro obiettivo, l'Iran. Guardate la carta geografica per rendervene conto, cioè a questo punto, saltando la Siria, l'Iran viene a essere sempre più circondato, e quindi si prepara domani le condizioni di un attacco, di una guerra vera e propria all'Iran. Cioè l'asse strategico USA NATO si sta spostando verso Oriente, questo è chiaro. Le ragioni perché c'è una Russia che sembrava definitivamente spazzata via con la fine della guerra fredda, con la disgregazione dell'Unione Sovietica, che invece si sta riproponendo come potenza economica anche militare, ma c'è soprattutto la Cina, con cui gli Stati Uniti e le maggiori potenze europee fanno affari d'oro, d'accordo, ma che viene temuta per la sua crescente potenza economica e quindi militare, per la concorrenza che fa alle multinazionali occidentali, non so, in Africa e anche in altri continenti. Cioè è in questo quadro che noi dobbiamo vedere poi le mosse che vengono fatte, cioè c'è un quadro strategico complessivo. Senza andare oltre, perché abbiamo detto già molto, comunque il quadro che se ne ricava è questo: il mondo che ha bisogno vitale di risorse per risolvere problemi drammatici, perché se abbiamo problemi in Italia molto gravi, se andate in Africa, se andate in Asia, in altri continenti, trovate problemi drammatici, problemi di vita o di morte. Ebbene, tutta questa politica di guerra che ricalca ovviamente i vecchi interessi imperiali, diciamo, ma in forme nuove, porta il mondo a spendere in armi, eserciti, guerre, qualcosa che il SIPRI quantifica in oltre 3 milioni di dollari al minuto, cioè è una follia. Qualunque cosa ci vengano a dire, noi dovremmo ribellarci di fronte a un mondo che viene costretto a spendere in armi, in guerre, cifre di questo tipo che sarebbero risolutive se investite per la vita e non per la morte, a risolvere i problemi che attanagliano oggi almeno metà della popolazione umana, che ufficialmente, secondo i dati dell'ONU, è a livello di povertà anche estrema in gran parte.